Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti 14-20. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, suo fratello, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Giona. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: «Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero. Quelli che piangono, come se non piangessero. Quelli che gioiscono, come se non gioissero. Quelli che comprano, come se non possedessero. Quelli che usano i beni del mondo, come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Beh, mi pare chiaro che con queste letture, questa domenica la Chiesa ci vuol parlare di vocazione, di chiamata, ma in modo un po' particolare, perché mette insieme due testi, parlo soprattutto della prima e del Vangelo, della prima lettura del Vangelo, che sono in parte in contrasto. Abbiamo Giona, un personaggio che a me è molto caro, molto simpatico, e Gesù che chiama i discepoli. E sappiamo, perché l'abbiamo letto tante volte, che il libro di Giona è un libro che appartiene a quel a quel gruppo di scritti che riguardano i profeti minori, no? E Giona è un profeta un po' capriccioso, un profeta, io dico sempre che non è un profeta, lo chiamano in questo modo, ma non è un profeta. E qual è la storia? Brevemente, giusto per entrare nel vivo della questione, intanto è una storia lenta, è una storia dove il profeta, che deve essere colui che ascolta e presenta l'insegnamento, la parola di Dio, il volere di Dio, è l'unica persona che non fa il volere di Dio. E il suo comportamento è lento, pieno di ripensamenti, disobbediente, e dice anche qualche bugia. È un personaggio non proprio positivo, Giona. Il Vangelo invece ha tutto un altro ritmo. Il Vangelo intanto ha una parola d'ordine, una parola chiave che si ripete più volte in maniera ritmica, subito. I discepoli lasciano subito quello che stanno facendo per seguire Gesù. Quindi è un movimento vivace, vitale, è un movimento che innesca una nuova storia dentro a quella che stiamo vivendo. E questo è un contrasto, è un contrasto forte che quasi ci tira di qua e di là, perché, ripeto, Giona non è un personaggio proprio positivo, ma è simpatico, è uno che cerca di fare quello che riesce a fare, cerca di essere ciò che riesce ad essere. E io ho pensato sempre che ognuno di noi è un Giona, perché ognuno di noi trova degli escamotage di fronte a quello che è il volere di Dio, il desiderio di Dio per noi. Ci giustifichiamo sempre, tutto sommato, spesso. E quindi per questo nutro un grande affetto per Giona, perché mi sento rappresentata da Giona. Ma chi è quest'uomo? Dicevo, non è un profeta, è un personaggio che in questo libro viene incaricato di predicare la conversione alla popolazione di Ninive. È un ebreo praticante, un ebreo ligio, un santo ebreo, Giona. E quello che gli chiede Dio è una cosa troppo grande per lui, non perché non è capace, ma perché proprio non la può fare. Proprio non può reggere di dover andare a predicare la misericordia di Dio, il perdono di Dio, quindi la possibilità di una conversione ad un popolo che è il peggiore dell'umanità in quel momento per gli ebrei, perché gli ebrei stanno vivendo il dominio babilonese, e Ninive è una delle più importanti città di Babilonia, e non solo, è la città all'estremo nord, quindi è lontana da Israele. Per Giona dire Ninive significa dire un mondo che proprio non conosce, probabilmente, che non gli interessa e che può legittimamente odiare per la situazione politica, sociale che vivono. E invece lui deve andare a Ninive e dire che il Signore potrebbe distruggere la città, ma se la popolazione si converte, il Signore potrà perdonare. E che fa Giona? Intanto c'è una cosa che purtroppo l'esigenza liturgica, non so esattamente perché nel testo è scritto: fu rivolta a Giona questa parola del Signore, ma non è esattamente così, perché fu rivolta a Giona per la seconda volta questa parola del Signore. Cioè Giona è già stato invitato, e quindi ora Dio lo riprende per le orecchie e dice: guarda, che io ti ho detto di andare a Ninive, perché che fa questo delinquente? dovrebbe andare a nord-est, a Ninive, rispetto a dove si trova lui, in Israele, e se ne va a nord-ovest, a sud-ovest, cioè se ne va in Spagna, prende la nave, ecco, questo lo fa di corsa, lo fa subito, lo immagino così, se dovessimo drammatizzare questo testo, subito Giona si trova una nave e se ne va in Spagna, a Tarsis. Quindi all'angolo estremo rispetto a quello che doveva raggiungere, quindi è molto disobbediente Giona. Ma poi sappiamo che ha tante peripezie, c'è il rischio di un naufragio della nave, siccome lui dice anche qualche bugia, poi viene scoperto, quindi lo buttano a mare per liberarsi da questo fardello che era ritenuto una scarogna, e quindi viene ingoiato dalla famosa balena dove sta 3 giorni, quindi qui Giona è anche il simbolo, un po' una profezia della morte di Cristo nel sepolcro, finché non viene risputato sulla terraferma, e lì il Signore lo riacciuffa e dice: tu devi andare a Ninive. E Giona va a Ninive, e quindi sappiamo che la sua predicazione viene ascoltata, anzi in questo caso, ecco, noi ci ricolleghiamo subito col Vangelo. La finale di questo testo ci dà una spinta verso il Vangelo, perché il popolo di Ninive si converte subito e in maniera massiva, perché anche gli animali, vediamo che è molto colorito il racconto, anche gli animali fanno penitenza, e questo Giona non lo può accettare. Non lo può accettare perché non potevano essere così bravi i niniviti, così ligi, così obbedienti al Signore. E poi continua, noi abbiamo letto praticamente, siamo quasi alla fine, perché il libro di Giona è piccolino, 4 capitoli, noi abbiamo letto il terzo, parte del terzo. Perché mi dilungo su questo? Perché Giona avrebbe ricevuto una chiamata dal Signore, che è quella di andare a predicare, di profetizzare al popolo di Ninive. E questo ci collega al Vangelo, perché abbiamo questa svolta della conversione veloce di questo popolo, massiva, e abbiamo un particolare: Dio sulla spiaggia, quando incontra Giona, ha già visto la conversione di Ninive. Dio vede, il testo dice, Dio vede la conversione del popolo. E questo fattore, lo sguardo di Dio e il movimento veloce, immediato, repentino di questo popolo verso la conversione, mi riporta verso il Vangelo, dove troviamo un Gesù che è in cammino. E anche qui c'è stata una grande svolta, perché Marco, l'evangelista Marco, ci introduce bene, ci contestualizza bene questo testo, dopo che Giovanni fu arrestato. E questo ci dice un mondo, perché dire che Giovanni è stato arrestato significa che Giovanni è stato anche ucciso, e significa che è finita un'era, è finito un capitolo, è finito un momento, ora si apre un'altra storia, appunto ora il tempo è compiuto, ora il regno di Dio è vicino, anzi, si dirà dopo, è in mezzo a voi. E quindi questo è importante, perché tutto quello che noi ascoltiamo, tutto quello che il popolo di Israele, gli astanti di Gesù vivono, accade in una nuova era, in una novità di vita che loro non sanno ancora vedere, ma noi lo sappiamo. Quindi noi entriamo in questa storia nuova che si sta scrivendo. E da dove comincia Gesù? Questo è, il Papa lo sottolinea. Ha sottolineato sin dagli inizi del suo pontificato, comincia dalla periferia Gesù, comincia dalla Galilea, si allontana dai centri di potere, da Gerusalemme, dai centri di culto, va in Galilea, che poi è la sua terra. E qui è interessante che non va né in sinagoga, non va nelle scuole, Gesù va per le strade e passando sulla riva del lago. Ci sono tre verbi importanti che segnano le azioni di Gesù e quindi il metodo di Gesù. Gesù passa, Gesù vede, Gesù chiama o parla. E questo è bello perché riprendiamo lo stile che noi abbiamo letto nell'Antico Testamento, dove Dio passa, è l'angelo che passa, lo spirito passa. Dio vede Giona, ma Dio vede il popolo, la sofferenza del popolo e ascolta il grido del popolo. Il Dio dell'Antico Testamento dice attraverso i profeti, parla attraverso i profeti e attraverso la parola. Quindi Gesù passa, ed è una cosa generica passare, non ha un appuntamento Gesù, osserva. Ed è interessante che entra nel contesto più normale dell'umanità della Galilea, nella realtà lavorativa, e poi sul lago di Galilea, e questo è un simbolo anche, no? Questo essere pescatori è un ruolo, un lavoro anche simbolico, forte per quello che è poi, che è quella che è poi la storia che ci viene raccontata nei Vangeli. Non c'è casualità, non voglio dire che Gesù fa degli incontri casuali, questo mai niente è dettato al caso, però è un incontro che viene fatto perché scocca una scintilla, è una realtà d'amore quella che si crea tra questi personaggi. Gesù quindi, potremmo dire, mi viene da dire, che accoglie semplicemente quello che la provvidenza gli pone davanti, quello che il mondo gli offre, Dio gli offre nella grazia. E quindi passa e poi vede. Questo vedere mi ha fatto un po' sorridere perché intanto l'attenzione, io non so, immagino questa scena come una scena abbastanza vivace, caotica, perché ci sarà tanto da fare intorno a questo lago, le barche partono, le barche arrivano e vengono buttate le reti e vengono portati i pesci, c'è come un mercato forse, non lo so. E poi intorno al lago ci saranno altri personaggi che ruotano. E in tutto questo Gesù vede due fratelli che gettano le reti. Mi sono chiesta, però gettare le reti significa che questi stanno al largo, non stanno sulla riva. Non si gettano le reti sulla riva. E quindi lui vede proprio quelli lì, magari in mezzo alle altre barche, va a vedere proprio quelli lì, Simone e Andrea, due fratelli. E questo è importante, abbiamo due fratelli e dopo abbiamo due fratelli. È un po' come il subito, è un'altra realtà chiave di questa storia, l'essere fratelli. E quindi Gesù va a vedere questi due fratelli che gettano le reti. È importante che si specifica gettano le reti, perché vuol dire che questi stanno cominciando a lavorare, stanno cominciando a pescare, perché le reti poi si tirano su quando si è finito, quando si è preso qualcosa. Si gettano le reti, si aspetta e poi si raccoglie. E poi ci sono gli altri due, Giacomo e Giovanni. Questi altri due personaggi invece sono a riva. Perché? Perché stanno riparando le reti. Quindi mi viene il dubbio che questi qui hanno finito di lavorare. E allora ho pensato, forse potrebbe non essere così, non lo so, ma noi stiamo svolgendo questa storia in una giornata. Perché Si comincia a pescare forse all'alba, ma si rientra prima del buio. Forse, non so. Comunque, il secondo gruppo di fratelli sta riparando le reti, quindi sta rassettando la barca. E sono due fratelli. E cosa succede? Che a entrambe le coppie viene rivolto l'invito. Vieni, seguimi, vi farò pescatori di uomini. È chiaro l'imperativo del venire e seguire, ma non è chiaro essere pescatori di uomini. Questo ci andrà una vita per capire questa cosa qui. Loro sanno pescare pesci, ma cosa vorrà dire pescare uomini? E questo il Vangelo ce lo renderà nella narrazione, nello sviluppo della narrazione del Vangelo stesso. Torno al fatto che questi sono fratelli. Mi ha molto interrogata. Tanto è un, secondo me, un canone proprio ecclesiale. Non si va in missione da soli, si va sempre insieme a qualcuno. La missione non è solitaria all'interno della Chiesa. Quindi è un fattore di comunione importante. E poi prende fratelli, cioè prende da un lato persone che già hanno un legame forte e anche a volte tribolato, perché sappiamo che i fratelli nella Bibbia non sono mai troppo pacifici, sempre pacifici, proprio pacifici, no. Quindi sono rapporti che entrano in dialettica, non solo in contrasto, ma in dialogo forte, dialettico. E poi il fatto che chiama dei fratelli ci dà uno stile, perché nella Chiesa noi siamo tutti fratelli, ci definiamo tutti fratelli, poi monastero ancora di più, siamo tutte sorelle, proprio per definizione. Quindi è un elemento chiave perché ci indica uno stile che comporta la dialettica che dicevo prima, ma che comporta anche un rispetto e un amore reciproco indissolubile, che due fratelli possono litigare, ma sempre fratelli rimangono, perché come si fa? Il legame è quello, non si può eliminare. I legami familiari sono stretti nel corpo, nel fisico, nell'anima, in noi stessi, quindi non possiamo dividerli, possiamo far finta che non li abbiamo più, ma poi ci sono. E quindi, dicevo, il ritmo del racconto. Il Vangelo dà due movimenti, il subito, che ho già detto, no? Questo modo di raccontare proprio di Marco, dove le cose si fanno subito, avvengono subito, perché l'ordine, l'appello è importante, è autorevole. E poi, lasciato tutto, vanno dietro a Gesù. Questo è un altro indice che ci colpisce nello stile di essere discepoli. Non ci si mette davanti al maestro. E Gesù più tardi lo dirà a Pietro: vai dietro di me. Il maestro va seguito, quindi il discepolo sta dietro al maestro, che è un elemento di passività, perché se stai dietro vuol dire che devi aspettare il movimento del maestro per avanzare. Ma è anche un ruolo molto attivo, perché implica la vigilanza su se stessi, la consapevolezza di se stessi, della propria posizione, dello stare al proprio posto, di attendere, discernere, imparare. E quindi, e mi avvio verso la conclusione, dicevo una giornata, io ho immaginato questa scena in una giornata, non conseguenziale. Gesù sta cercando, passa, ma lui cerca, non prende casualmente. Allora viene interpellato dalla figura di Simone Andrea, poi viene interpellato da Giacomo e Giovanni, e in due azioni diverse, gettare le reti e riparare le reti, perché questo non era dovuto come specificazione, e invece il Vangelo ce lo dice cosa stanno facendo questi uomini, che alcuni gettano le reti e alcuni riparano le reti. E quindi questa, come dicevo all'inizio, questo Vangelo, leggere questo Vangelo oggi, è inevitabile che questo ci porti a riflettere sull'elemento della vocazione, no? Perché questo è uno dei testi più forti, più utilizzati anche nei cammini vocazionali con i giovani, e certamente da molti spunti, da questo punto di vista, no? Molti spunti di riflessione. Però mi sono chiesta che la vocazione è un grande capitolo, sono grandi capitoli delle nostre vite, no? Ognuno di noi prima o dopo si è confrontato con questo elemento, su questa scelta, la questione della chiamata, ma eliminando questo momento puntuale, la vocazione viene interpellata ogni giorno. Mi sono detta, allora, 15 anni, vabbè, si può parlare, ma a 40, 50, 60, 80 anni, e ognuno la risceglie ogni volta che ci troviamo ad essere interpellati dalla parola, perché ogni giorno il Signore passa, vede e chiama. E mi sono detta, ma allora ogni momento questo accade, perché questo è il momento. Ora il tempo si compie, si è compiuto un giorno, ma si compie ogni giorno nel correre e ricorrere del tempo, della storia, delle nostre vite e dell'operato di Dio. E ma questo che significa? Significa che il tema della vocazione ci appartiene proprio fortemente a tutti, perché c'è una vocazione che io dico puntuale, no? Io sono monaca, molti di voi sono sposati, c'è una vocazione in base alla quale ognuno di noi serve la Chiesa e il Signore nella condizione di vita, ma poi c'è anche una vocazione più generale. Io penso alla situazione storica che viviamo, no? La cosa che mi viene in mente più forte, più prepotente, il pensiero più prepotente è la pace. Dovremmo avere un'ispirazione ad una vocazione alla pace, non solo parlare di pace, e questa sarebbe una grande vocazione, e qui dovremmo sapere accogliere il passaggio, farci vedere dal Signore, farci guardare e poi ascoltare questa chiamata. Questo è un pensiero forse un po' ideale, però pensavo, anche questa è vocazione, il cristiano ha anche questa vocazione alla benevolenza, all'onestà. Sono solo delle cose, ma sono vocazioni, perché sono chiamate. Come battezzati, noi siamo chiamati a vivere così. E quindi quella giornata del lago di Tiberiade, qui dove si trova adesso Gesù nel testo che leggiamo, in quest'ottica assume un valore proprio universale, atemporale. Cioè noi ci possiamo appropriare di questo. Perché? Perché diventa la giornata giusta per noi, la giornata giusta per l'incontro col Signore, e anche per noi che siamo grandi, siamo adulti, siamo concreti, no? E considerato soprattutto che noi domani celebriamo la giornata della parola. Da qualche anno il Papa ha indetto la terza domenica come giornata dedicata alla parola. Poi ogni giorno è dedicato alla parola, ma nella giornata di domani si tende a risvegliare una consapevolezza particolare. La parola in che senso? Nel senso di doverla raccontare, dell'evangelizzazione, ma io aggiungo, andrebbe raccontata con la vita di ognuno di noi, quindi torniamo alla vocazione, alla pace, all'onestà, a tutto questo. La parola che viene raccontata con la vita. E quindi abbiamo una grande responsabilità di evangelizzazione in questo senso. E quindi io mi sono trovata a raccogliere queste due provocazioni, di questi due testi così diversi eppure così uguali, Giona e il Vangelo. Due chiamate diverse, tempi diversi, reazioni totalmente diverse, profili totalmente diversi di questi discepoli, diciamo, ma entrambi possono vivono dentro di noi, come dicevo prima, ognuno di noi è Giona, ognuno di noi è Simone, e l'importante è che ci mettiamo a non solo ad ascoltare, ma a attendere questo passaggio del Signore per poi vederlo. Quindi penso sia molto importante vedere adesso la parabola temporale nella quale lo sguardo di Dio, lo sguardo di Dio che segue Giona nel momento in cui approda su quella spiaggia sputato via dalla balena, diventa poi lo sguardo di Gesù che passa e vede, cerca. Quindi adesso, qualsiasi possa essere la nostra età, la nostra condizione di vita, nella nostra realtà, nella nostra umanità, possiamo vedere questo passaggio. Non è romanticismo, ma è il vivere nella carne la parola questa. E sentire in noi quindi uno sguardo e ascoltare questa parola che noi vediamo scritta, ma ci viene detta in realtà.
Ecco, Michelina metteva la sua riflessione sulla chiamata e io mi concentravo proprio in tutti e due i testi invece all'atteggiamento appunto bello, all'accoglienza di questa parola di cui si parla. Un'accoglienza pronta, quasi una conversione pronta. C'è qualcosa che si annuncia bello in tutte e due le letture e c'è un'immediatezza, per esempio, ecco, ciò che dice il Signore, in questo Vangelo di Marco, ciò che dice Gesù, proclamando il Vangelo di Dio, e dice il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Noi la vediamo sempre un po' in senso quaresimale, invece è un lancio di una parola che ha una forza, cioè è proprio il regno di Dio che è vicino nella persona di Gesù. Credere nel Vangelo è credere in questa bellissima realtà. E io vedevo che segue a queste parole di Gesù proprio il lasciare tutto dei discepoli e il seguirlo è immediato, come appunto diceva anche Michela. Quindi andarono dietro di lui, lasciarono tutto, il padre nella barca, eccetera, e vanno. Cioè, perché questo è il tesoro del regno che loro stessi scoprono. E quindi tutt'altro che una conversione sotto il peso, no, del chissà, di un grigiore, ma è un tale tesoro che sta davanti, è una tale forza, è una tale luce che attira. E quindi la conversione nella forma della bellezza, nella forma... E io vedevo che anche Giona, anche in questo libro, i niniviti trovano nelle parole di Giona non un massacro, cioè, come per dire, intanto questo testo di Giona, appunto, come si diceva, in 4 capitoli, è una narrazione molto leggera, ma teologicamente molto profonda, perché si tratta di capire quale volto di Dio, in quale volto di Dio Giona crede, a quale. Ma i niniviti, che come diceva Michelina, per Israele sono stati il peggiore nemico, perché è come dire oggi, non so, Hamas o qualche gruppo terroristico forte, cioè volevano proprio annientare Israele, cioè i niniviti sono veramente il grande nemico, la Siria, anche perché erano potenti, forti, quindi... all'inizio, quando Dio dice a Giona di andare proprio a Ninive, si dice perché la malvagità dei niniviti è salita fino a me. È proprio come al tempo del diluvio, e Dio parla di malvagità, ma non dice che cosa deve dire. Anche nella seconda chiamata, la parola fu rivolta a Giona per la seconda volta: su, va nella grande città di Ninive, grande vuol dire anche forte, potente, e annunziale il messaggio che io ti rivolgo, ma non dice che cosa deve dire. Anche qui è molto bello, perché le parole, potremmo dire, le inventa, le mette Giona. E Giona dice, gli fa paura, insomma, e le parole di Giona, proprio questo, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E pensava che queste parole non fossero accolte, 3 giornate di... Invece nella stessa giornata vengono subito accolte queste parole, come una liberazione, come una gioia. Tant'è vero che non si dice, peccato qui, non si dice che i niniviti credettero a Dio e proclamarono un digiuno, cioè credettero. Cioè a una parola che ancora 40 giorni Ninive sarà distrutta, che erano così forti, così potenti, e addirittura quando la notizia arrivò al re di Ninive, egli si levò dal suo trono. Pensate che parola potente che è stata questa di Giona. Si vestì di sacco e andò a sedersi nella cenere, il re. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato in Ninive questo decreto. È un decreto che fa il re e dice, anche dove devono sottostare tutti, uomini e animali, piccoli e grandi, non mangino nulla, non pascolino e non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e si invochi Dio con forza. Ognuno, ecco questo è il bello, perché hanno riconosciuto, ognuno si converta dalla sua condotta cattiva e dalla violenza di cui si ha macchiato le mani. Chissà che Dio non si ravvedi e cambi, ma questo sono i niniviti a dirlo, e così che receda dall'ardore della sua ira e noi non periamo. Ma non si sa, questo è un desiderio dei niniviti, loro si mettono nella situazione di accogliere un eventuale perdono, non è detto che Dio poteva essere libero di distruggerli. Come dice anche il testo di Giuditta, non siete voi a condizionare Dio, Dio è libero, può anche distruggere. E qui Dio vide le loro azioni, che cioè si erano convertiti dalla loro cattiva condotta E Dio allora si pentì del male che aveva detto di far loro e non lo fece. Dunque, qui c'è un problema per Giona, perché Dio viene meno a una parola, viene meno quello che lui aveva detto. Dio si pentì del male che aveva detto di far loro e non lo fece. Quindi è come se Dio fosse infedele alla sua parola di giudizio, che Dio è capace, no? Noi diciamo la parola di Dio è sempre fedele, ma quando si tratta del giudizio, di punire, Dio può fare anche un passo indietro, può cambiare in funzione, perché vede, come diceva Michelina, il bene di cui i niniviti vede il bene dei niniviti, no? E questo desiderio di lasciare la malvagità, di lasciare la violenza, di lasciare, lo fanno, ma lo sperano. Non è costretto Dio per forza, e questo mette in questione Giona, perché è come se Dio venisse meno a una sua fedeltà. Cioè è anche un altro problema: beh, tutta questa malvagità, questa distruzione, questa morte che hanno, pensiamo appunto al discorso oggi delle guerre o alle violenze, beh, insomma, Dio perdona, ma allora è indifferente Dio al male? Cioè, come la mettiamo con le vittime, con chi è morto, con chi è stato colpito? Questo è un problema. Lui perdona in vista appunto della loro conversione, ma il male fatto resta, è un problema. E allora, come dicevo, questa apparente contraddizione, questo apparente contrasto viene fatto risolvere da Dio in Giona stesso, cioè gli fa fare l'esperienza. Allora Giona è disgustato, perché Giona si ritira, vuol vedere distruggere la città, dice tanto i niniviti non saranno fedeli alla loro conversione e Dio distruggerà la città. Non è così. Dio fa crescere un piccolo ricino, una piccola pianta a Giona che sta soffrendo il caldo, e Giona con questa freschezza, questo piccolo ricino, pianta, gode. Ma poi Dio, si dice, nello stesso giorno, la notte, fa morire questa pianta. E allora Giona se la prende, dice meglio morire che vivere, no? E Dio gli fa capire, beh, se tu hai avuto grazia per questo piccolo benessere di questa pianta che ti ha fatto ombra, che ti ha dato frescura, e ti è dispiaciuto che sia morta perché non ti provoca più questo bene, perché io non dovrei avere pietà non solo degli uomini di Ninive, ma anche degli animali, se tu hai avuto pietà di una piccola pianta? Cioè, come per dire, vedi che anche nel piccolo la grazia ti viene incontro. Allora Dio fa grazia sempre per chi, in vista, no? Si dice anche nel Libro della Sapienza, in vista del pentimento, non è che Dio dà così, cioè, come qualcuno dice, no? Tanto Dio è misericordioso, no? Ecco, Dio può cambiare, può venire meno a una sua parola di giudizio, di punizione, qualora c'è un'accoglienza, potremmo dire, no? Da parte di Israele, o da parte anche del nemico di Israele, perché qui si può capire anche come Dio ama tutti, perché tutti sono creature sue, no? Ecco, io credo che domani appunto la Chiesa celebra questo, la parola in quanto appunto pane quotidiano che ci nutre, no? Di cui abbiamo bisogno quasi più del pane quotidiano, ma è anche la parola del perdono in modo particolare, perché la parola si invera proprio nella Pasqua di Gesù, lì, da lì tutto. tutti siamo graziati. Ecco, credo che sia importante sempre riconsiderare questo, no? Noi siamo stati salvati, stati liberati per grazia e quindi desideriamo che questa grazia possa, attraverso la parola, attraverso l'evangelizzazione, attraverso l'esempio, la testimonianza, il martirio anche in certe situazioni, ecco, che questa grazia possa davvero essere donata, rivelata a tutti.
Anche a me, come ha detto prima Michela, e appunto mi colpiva anche appunto questa precisazione del tempo e del luogo in cui avviene appunto questa chiamata dei discepoli. E, appunto un tempo molto preciso dopo che Giovanni fu arrestato e anche un luogo molto preciso, quindi la Galilea, appunto Michelin diceva prima come appunto la Galilea, come è stato ricordato tante volte appunto anche dal Papa, fosse questo luogo periferico, questo luogo diciamo lontano un po' dal centro, quello che era il centro sia religioso, culturale, ma anche di passaggio poi di ricchezze, di tante cose, perché poi anche da Gerusalemme passavano anche molti commerci e anche produzione di cose preziose, diciamo. E mi veniva in mente che questo ha anche un po' a che fare forse con quello che viene subito prima di questo brano nel Vangelo, perché subito prima ci sono le tentazioni di Gesù, che proprio sembrano quasi attrarre verso le caratteristiche di questa città per quanto riguarda appunto il potere sia economico, sia religioso e sia politico. E quindi ritirarsi in questa zona appunto che se da una parte è periferica è anche quella famosa Galilea delle genti di cui parla Isaia, quindi un luogo di confine con i gentili, con i non ebrei, e infatti devo dire che anche negli incontri che il Signore fa si parla spesso di queste persone, si parla spesso. C'è appunto c'è la Samaritana che era la via di mezzo, diciamo, nel senso non era proprio dei gentili, ma erano considerati come quelli che si erano mescolati con i pagani, diciamo, che non erano stati deportati e quindi si erano mescolati con loro. E poi appunto c'è la Decapoli, dove appunto anche il Signore e anche Gesù poi passa per quelle zone. Tra l'altro leggevo una cosa appunto che non sapevo, che nella Decapoli in ognuna di queste città c'era un tempio dedicato all'imperatore e quindi insomma un altro culto, un'altra diciamo era altro che attirava gli uomini, spesso poi non è che questo imperatore fosse così, diciamo, ligio al bene delle persone. E quindi appunto mi colpivano molto questi due aspetti del tempo e del luogo, e pensavo anche come, come è questo nella nostra vita, dov'è questo tempo e dov'è questo luogo e quante sono spesso anche queste cose che ci attirerebbero da un'altra parte. Per esempio, io penso che una persona che divenisse un grande maestro a Gerusalemme sarebbe stato anche visto da tanti, ascoltato, avrebbe avuto un seguito, diciamo, importante. Però Gesù invece sceglie proprio questi luoghi, sebbene appunto poi dica ai suoi di predicare prima le pecore della casa di Israele, però poi in realtà incontra tanti di queste persone appunto gentili e spesso anche li porta come esempio, diciamo, come esempio del fatto che appunto a volte colui che è considerato lo straniero, colui che è considerato comunque una persona come i samaritani, non ortodossa, diciamo, in realtà può essere portatrice di amore, per esempio, come il samaritano. E quindi questo penso è proprio, mi facevo questa domanda appunto sul nostro, sul mio tempo, il luogo quotidiano di questo incontro. A volte appunto, una volta appunto, cioè, e questo incontro è un luogo anche molto quotidiano, molto, e, no, devo dire che anche appunto quando il popolo di Ninive si converte, no? Perché in effetti al nostro tempo è molto più facile pensare, no, vabbè, però in fondo perché ci sono tutte queste cose, diciamo, perché come se ci fosse appunto un disinteresse di Dio. Mentre i Niniviti, anche quando sono stati, diciamo, minacciati, diciamo, direttamente da Dio, in qualche modo si fidano. Dice, chissà che non possa cambiare. E quindi, appunto, forse penso appunto anche a questa, sia a questa chiamata quotidiana, ma anche alla necessità di parlare di questa parola, di essere comunque tutto questo che, diciamo, questa chiamata che è stata fatta a noi, ma che viene fatta anche in ogni momento. Penso quanto sia importante appunto proprio il fatto di poterla comunicare, di poterla anche fidandosi di questa giustizia di Dio che è sempre mitigata poi dalla misericordia, ma questo anche verso di noi, perché penso che noi stessi siamo i primi a cui è stata usata tanta misericordia. E quindi anche penso che questo è un qualcosa su cui forse dovremmo correre un po' di più di quel giorno che noi siamo, perché veramente siamo entrambi, siamo un po' Giona, un po' Simone.
Michela Spera sottolineava appunto anche che il discepolo deve seguire, no? Il discepolo non ci si mette davanti al maestro. E in effetti queste letture ci parlano proprio dell'essere discepoli. Mi ha colpito anche, recentemente, perché un pochino anche guardando le varie polemiche sulla nascita del nome di cristiani, eccetera, perché in effetti i cristiani non si chiamano, cioè vengono chiamati cristiani solo 3 volte nel Nuovo Testamento, cioè diciamo quando d'Antiochia cominciano ad essere chiamati cristiani, poi quando c'è il processo di Paolo davanti a Felice, dice per poco non mi convince a diventare cristiano, e poi spesso, questo anche Padre Innocenzo lo ricorda, Pietro che scrive nella sua prima lettera: se siete perseguitati per il nome di cristiani, allora, cioè, è chiaro che se siete perseguitati perché siete ladri, cioè, dovete solo vergognarvi. Invece se siete perseguitati per il nome di cristiani, allora questo è per voi un vanto. Quindi normalmente però chi è entrato a far parte di questa famiglia, chi è entrato a far parte dei fratelli, come diceva Michela, normalmente si chiama, nel Nuovo Testamento si autodefiniscono sempre come fratelli o discepoli, sempre. E questo secondo me è proprio anche un po' la cifra delle letture di oggi, cioè il diventare discepoli. Il discepolo che deve seguire e stare al proprio posto. Il che significa anche prendere a volte delle responsabilità. Infatti alla fine Giona, che pure è recalcitrante prima e lo resta dopo, però, come diceva Madre Michela, prende la responsabilità, perché poi alla fine è lui che in qualche modo tira fuori quello che bisogna dire da parte di Dio. E paradossalmente, pur essendo lui così scontento del risultato, direi che è l'unico profeta che riesce a far convertire qualcuno, diciamo, rispetto, cioè gli altri poi magari una volta che la loro vita è raccolta nella scrittura sono utili per noi, ma rispetto alla predicazione immediata diciamo che Giona è l'unico che proprio ottiene un risultato. E allora però ecco, quindi mi viene da pensare che in realtà appunto questo essere discepoli è lo stesso è anche dei discepoli chiamati, no, lungo il mare di Galilea, è mettersi dietro, ma è anche conquistare la libertà di obbedire in qualche modo. Cioè, in questo sottomettersi al fatto che tu devi camminare dietro è veramente una scelta di grande libertà che ti fa anche uscire le parole, come a Giona. E quindi in fondo è proprio rompere con la solita direzione, cioè con quello per cui, anche con l'idea di giustizia che uno ha, e da questo punto di vista è vero che allora con l'idea di giustizia che uno ha, diciamo, di fronte a tante ingiustizie, perché non scende un bel fuoco e brucia tutti? Ma no, la verità è che bisogna rompere noi con la direzione di vendetta, di fargliela pagare, forse anche semplicemente a quello che non si ferma allo stop. Allora è questo, diciamo, cioè è il togliere, il depotenziare la nostra cattiveria, e in questo si diventa discepoli e si segue. E quindi viene anche da pensare una cosa poi invece sulla seconda lettura, perché proprio quello alla fine di tutto quello che dice Paolo, no? Passa infatti la figura di questo mondo, che è il transit gloria mundi, che in realtà, cioè, fino diciamo a prima del concilio, appena veniva incoronato il Papa, poi il cardinale protodiacono accendeva un bastone con un pezzo di stoppa, lo bruciava, chiaramente questa stoppa durava pochi secondi, e il cardinale diceva al Papa: così passa la figura di questo mondo, anche tu sei un discepolo. E allora ecco, anche questo vale la pena di ricordarsela.
Io, diciamo, mi sono soffermata su quello che considero anche una domanda un po' difficile che c'è in questo, diciamo, prima predicazione e chiamata di Gesù, che è l'interrogativo su che cos'è il tempo. E questo perché, come anche diceva prima Michelina, la parola subito, che è la risposta di Simone e Andrea, ma anche quella di Gesù nel chiamare poi successivamente Giacomo e Giovanni, ci dice una cosa, cioè che solo se e quando segui subito il Signore sei discepolo, altrimenti no. Noi infatti abbiamo i nomi di chi l'ha subito seguita, e anche la scelta di Gesù è subito, è immediatamente, e la prima parola che Gesù dice è il tempo è compiuto, che vuol dire, e che idea abbiamo noi del tempo, visto che il tempo è così importante per essere discepoli? Io mi sono anche ricordata delle parole che ci disse Morena nella domenica del Cristo Re. Lei sottolineò due volte la parola tempo, la prima per dire che nel brano precedente colui che aveva sottratto il talento e quindi aveva rotto il rapporto con Dio e aveva rovinato la sua vita era uno che perde tempo, perde il dono di Dio, e poi nel commento specifico che è quello della fine dei tempi è l'interrogativo che era sotteso, lo diceva, e anche ma di tu che uso fai del tuo tempo, che uso fai del mio dono? Quindi il tempo è un dono di Dio. Poi abbiamo l'idea cronologica del tempo, il tempo anche come accumulo, come monetarizzazione, cioè abbiamo proprio chiarissimo, forse anche troppo. Fatichiamo a capire di più il Kairos, e soprattutto fatichiamo a capire che il tempo è una scelta, il tempo è una qualità, è il tempo della misericordia, è il tempo in cui Michelina lo diceva, cioè è un'era nuova, è l'era nuova, quindi c'è proprio un cambiamento totale anche con quello che è stata prima l'opera di Dio, c'è anche se è un compimento, quindi una pienezza. E il tempo è anche la qualità della nostra vita, le nostre scelte. Noi scegliamo se ci sarà un tempo, perché lo scegliamo noi? Se scegliamo la pace, sarà il tempo della pace. Se continuiamo a scegliere o a perdere tempo, e sarà il tempo della guerra. E non è soltanto nella quantità, ma che proprio poi o non è. E questo mi ha molto colpito. Un'altra cosa che diciamo, io ho anche riflettuto anche a partire dalla realtà professionale, cioè che il tempo della chiamata è l'unico tempo veramente nostro, il tempo in cui pienamente possiamo essere, possiamo scegliere che cosa essere o non essere. E ho visto un po' la differenza, perché a volte anche nella carriera professionale uno che fa carriera dice vabbè, quello è riuscito a percorrere i tempi, è stato al passo con i tempi, eccetera eccetera. In realtà non è proprio così, perché quello non è soltanto il tempo proprio, se andiamo a verificare bene cioè sono tempi anche un po' casuali, ma anche decisi da altri, e solo ti trovi diciamo in quel momento un po' fortunato, poi a volte sì a volte no, però la completa casualità di questo tempo, diciamo, mi fa proprio emergere forte la differenza con invece il tempo di Dio, che per l'appunto non è affatto casuale, ma è specifico per ogni persona. E poi ecco, chi sono i discepoli? Subito vanno dietro a lui, e anche Gesù chiama subito, e sono visti. Poi anche la chiamata insieme, anche qui è una grande novità, perché le chiamate dell'Antico Testamento io le penso quasi tutte singole, e invece qui vediamo, cioè forse non tutte, però qui è chiaro che chiama un po' una comunità, chiama insieme, chiama delle persone, e questa è, cioè, è una cosa un po' nuova effettivamente, non immaginavo.
Penso che invece di sperante leggere questo letto con più di invece convertiti e ripetete nel Vangelo. Perché disperate? Perché vedo quanto siamo lontani. Siamo lontanissimi, lontani da questo. Noi siamo abituati a pensare alla conversione come un momento della vita di ognuno di noi. E invece la conversione avviene ogni giorno. In che senso? Secondo me, la conversione dal nostro io, dal nostro egoismo, dal nostro modo di essere, per seguire quello che dice Gesù. Convertitevi e credete nel Vangelo. Allora noi parliamo tanto, però poi nei nostri rapporti personali abbiamo fatto una conversione, i rapporti con i miei familiari. Vedo famiglie che si dicono cristiane, credenti, briganti, dove regna il disapprovo più totale. Per non parlare tra i poveri, lasciamo stare. Cioè, la conversione è una... Ecco perché Gesù dice state attenti, vegliate sui nostri comportamenti, essere sempre attenti a quello che facciamo. E spesso non lo siamo. Ci lasciamo trasportare dall'uomo vecchio, dall'essere vecchio. E la conversione consiste proprio in questo, dire adesso faccio, no, non faccio questo perché faccio del male all'altro, mi converto anche se mi costa sacrificio e faccio per il suo bene. E purtroppo siamo lontani perché a tutti i livelli questa conversione non c'è ed è difficilissima. Non è una conversione momentanea dell'innominato dei promessi sposi che in una notte di sta male, poi si converte, no, non è quella la conversione. La conversione è qualcosa di molto più complesso, di molto più profondo e di continuo, giorno per giorno, e anche di molto faticoso, secondo me. Noi cerchiamo di metterci sulla strada, ma di stare attenti a quello che facciamo.
È chiaro che Marco invita a una chiamata comune, a una chiamata che non è una solitaria, una comunità. Però c'è un verbo che viene usato, che Michelina ha messo anche in evidenza, che Gesù vive questo vedere nel linguaggio biblico, indica un possesso di Dio. E quando Dio vede, Dio in realtà possiede. Ma anche quando Abramo viene posto nella terra di Canaan, disse tutto quello che vedi sarà tuo. Quindi questo vedere è il senso dell'elezione, è il senso di questa elezione appunto del discepolo. Allora questi discepoli, questo discorso del tempo, il tempo è compiuto, nel Vangelo di Marco in realtà i discepoli siamo noi. Non è che il discepolo, non è che noi che leggiamo oggi, non leggiamo la storia di altri, ma leggiamo la nostra storia, leggiamo la nostra chiamata. E questa chiamata è sicuramente una chiamata individuale, perché il Vangelo parla anche in maniera individuale. Anche Paolo, quando dice sei stato crocifisso con il Signore, cioè muori con il Signore, cioè. E quindi non sta parlando di altri, non sta raccontando una storia. E nello stesso tempo è una chiamata collettiva. Allora quando Michelina parlava ad esempio della vocazione alla pace. La vocazione alla pace è sicuramente una vocazione comune che oggi tutta la Chiesa è chiamata a vivere. A vivere con dei mezzi anche poveri, se vogliamo, che è la preghiera, ma che è anche una vita vissuta come persone pacifiche, non pacifiste, ma come persone pacifiche, pacificando, come diceva Antonio, e vediamo magari di uscire il passamone rosso, anche quello diciamo è un modo diciamo di vivere la pace nei rapporti quotidiani, nei rapporti di lavoro, nella nostra vita civile che noi facciamo. Quindi questo, diciamo, è il primo segnale. Poi lo seguirono subito, perché come dice Stefania, il vero discepolo è quello che segue subito, non chi mette la mano alla data e poi si volge, che non è degno della vita, perché questo lasciare tutto subito significa non solo aver capito che Dio è l'amore di Dio, ma è aver capito qual è il cuore della tua verità. Non sono altre cose che poi magari mi riconosci, ma tu devi prima la vita. Questo rassettare le reti, questo cercare in fondo le reti, come cercare un po', come dire, di sistemare un po' la propria vita, i buchi della propria vita, quindi questo rassettare le reti, di farla matto, di questo mare che poi è la vita, di questo essere pescatori, quindi anche un lavoro duro era essere pescatori, diciamo. E quindi verso in fondo una chiamata a una vita anche migliore. Questo, diciamo, è quello che a me colpiva del Vangelo di Marco. Quello che colpisce invece del libro di Giona è che il libro di Giona è un po' particolare, perché è collocato, diciamo, in un testo, diciamo, del Vecchio Testamento. Ora, nel Vecchio Testamento in genere Dio non è sempre molto tenero verso i nemici di Israele. Qui invece c'è un po' un'evoluzione, ovviamente, del Vecchio Testamento, della storia di Israele, lo vediamo già da Isaia, eccetera. Però in fondo, qual è? Cioè, Giona è dispettivo. È dispettivo anche quando lui va e si converte. È dispettivo. Ma perché è dispettivo? In fondo, qualche merito uno se lo potrebbe prendere, vabbè. E innanzitutto, Giona si è messo davanti al Maestro, così vogliamo dire, perché lo ha ostacolato in un certo senso. Cioè gli ha detto, ma dove mi mandi? Perché stai? Che stiamo a fare? Cioè quei nemici ci hanno fatto del male, sono malvagi, noi dobbiamo andare lì e provare loro a salvarli. Che è il discorso che diceva anche Madre Michela, che diceva anche Michelina, cioè ma in fondo perché bisogna salvare chi ha fatto tanto male? Allora io penso che l'indispettimento di Giona è l'indispettimento forse di molti di noi, quando in fondo viene, cioè Dio è eccezione dell'amore ma anche della misericordia, cioè come dice, ma come quello perdonato, ma com'è possibile rendere perdonato uno che ha fatto cose così assurde? Cioè noi non riusciamo a concepire la misericordia di Dio per quanto questa è grande, dimenticando poi che noi stessi siamo stati, come diceva Laura, anche noi siamo stati in fondo, abbiamo goduto di questa misericordia, e quindi questo diciamo, questa chiamata a essere discepoli è una chiamata che, come diceva lei, porta a una conversione, cioè a guardare da un'altra parte, a guardare completamente da un'altra parte, cioè a liberarci anche dei nostri pregiudizi, dei nostri metri di misura, dei nostri giudizi. Questo io ci vedevo questo in questo tempo.
Se non ci sono altri interventi, possiamo cantare insieme Francesca. Il salmo. Francesca? Sì.
Allora, secondo me colpiva la correlazione tra questi due verbi, venite e vi farò. Nel senso che il fatto che la vocazione e la missione non avvengono nello stesso tempo. E occorre essere con Gesù prima di poter essere per Gesù. Quindi occorre prima essere e poi viene a fare. E ce lo spiegano bene anche il comportamento dei discepoli, che sono con lui in un cammino progressivo e quindi una comprensione progressiva di chi è di e di quello che gli chiede, con qualche regressione, come quando per esempio Gesù gli invia in missione a predicare, poi ritornano, adesso non ricordo nel caso del Vangelo, ma insomma ritornano e dicono, alcuni dicono abbiamo visto i demoni cadere, abbiamo sperimentato la potenza della tua parola, altri dicono guarda che non si sono convertiti affatto, dobbiamo far scendere su di loro il fuoco che li consumi. Ecco, diciamo così, la missione deve maturare nella continuità, nella prossimità, nel vivere insieme con Gesù, allora si riesce a fare la missione. Perché seguire Gesù occorre seguirlo per capirlo. È quello che i farisei non fanno. I farisei vogliono capire prima di seguire. Vogliono capire se vale la pena di seguire, se le idee di Gesù sono in accordo con le loro idee. Ma io invece no, non posso capire se non lo seguo, è attraverso l'esperienza di lui che riesco a capire chi è e posso anche così conoscerlo. I farisei ritengono che Gesù debba essere misurato, su che Dio, diciamo così, misuri l'attività religiosa di coloro che lo seguono e li raggiunga nelle loro pratiche religiose. Ma Gesù dice che non è così, non è nell'attività religiosa che lui ci riconosce, ci chiama, ma è nel quotidiano, nella concretezza. I farisei disprezzano i luoghi della quotidianità di Gesù, la concretezza del suo stare con i suoi discepoli, con i suoi amici, sono quelli che non si lavano, non seguono come i riti della purificazione per i farisei, sono mangioni e leoni. Ma il Signore invece ci dice che la seguenza viene nell'estrema concretezza della vita, nell'insieme delle relazioni umane che noi abbiamo, e mentre noi ci preoccupiamo di seguirlo, lui si preoccupa anche di noi che lo stiamo seguendo, in un certo senso si volta verso di noi. Seguirlo è mettere i nostri passi dietro i suoi passi. Noi pensiamo, tante volte ci viene da pensare forse, che la sequela di Gesù è una decisione che noi prendiamo a un certo punto di uniformarci ai suoi valori morali, ma in realtà significa la sequela interrogarsi passo dopo passo se nella estrema concretezza della nostra vita quotidiana facciamo quello che lui avrebbe fatto, quello che lui sta facendo con noi. Volevo un attimo solo anche, poi su questo sono stati molti interventi, sono stati molto ricchi eccetera, fermarmi un attimo sulle parole di Paolo, che per me sono state molto, mi hanno molto interrogato, sono state molto perché penso che hanno avuto un'interpretazione prevalente molto morale, se non moraleggiante, cioè quasi indicassero un'etica comportamentale che per il cristiano deve essere un'ascesa assoluta, un'ascesa negativa riguardo ai beni della vita, riguardo all'esperienza concreta della vita in vista di un bene superiore, in vista del regno dei cieli. Sicuramente hanno anche un valore etico, ma io penso che ci sia un elemento, una rivelazione più profonda quando Paolo dice queste frasi un po' strane. Quelli che hanno moglie dicono come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché la verità profonda, credo, che in queste parole, è che tutto ciò che noi possediamo, lo possediamo nel Signore, soltanto lì lo possiamo possedere. Nulla possiamo perdere di ciò che possediamo in Dio, che non possiamo perdere. Dio ci dice che anche se una madre dimenticasse suo figlio, io non ti dimenticherò. Anche se una madre abbandonasse suo figlio, io non ti abbandonerò. E tutti i doni che Dio ci ha fatto, ce li ha fatti perché noi possiamo viverli in Lui. Sono buoni in quanto partecipano della sua bontà. Tutto ciò che noi cerchiamo di possedere fuori di Lui, come possesso assolutamente nostro, come ciò che ci sembra che ci dia il potere di essere, questa è la parola possesso, no? Che viene dal verbo posso, dal verbo possedere, tutto quello che noi cerchiamo di acquisire come nostro, come potenzialità, come potenza nostra, ma senza di Lui, gestirlo con le nostre sole forze, con la nostra sola autodeterminazione, in piena autodeterminazione, non possiamo che possederlo entro il nostro limite creaturale, il limite della nostra creaturalità, cioè nella nostra fragilità, nella nostra capacità, nella nostra contingenza, come qualcosa che è destinato come noi a degradarsi e a morire. Ed è quello che hanno sperimentato Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, quando hanno voluto possedere i beni che Dio aveva dato loro, non entro il bene che è Dio, ma entro la scelta autonoma del loro potere di decidere del loro destino. E quindi hanno consumato una separazione radicale con il Signore, perdendo così tutto quello che avevano, che è rimasto sommerso dalla loro stessa insufficienza, fragilità e mortalità. Quindi Paolo ci invita, diciamo così, a possedere in Dio, che agli occhi del mondo potrebbe sembrare un non possesso, potrebbe sembrare una, diciamo, di rinuncia alla logica dei beni terreni. E invece soltanto così noi possiamo, possiamo possedere senza timore di perderli, perché in Dio questi beni si rigenerano. C'è quel passo così bello della Gaudium et Spes, sui cieli nuovi e la terra nuova, che ci dice che tutto quello che il bene seminato nel mondo non si perderà, ma si trasformerà in Dio. Quindi avere, vivere la realtà, l'unione con le altre, vivere il dono delle lacrime, vivere la gioia, la sofferenza, i beni del mondo, tutto entro la nostra relazione con Dio, tutto entro il dono gratuito di Dio. E quindi può apparire, diciamo così, una realtà di spoliazione agli occhi del potere e delle autorità mondiali, ma invece è un ritrovare l'interezza della bontà, della creazione e della relazione tra di noi in Dio, che non possiamo perdere. Non so, mi è sembrato.
Grazie. Grazie Francesca. E allora proprio possiamo chiedere al Signore che ci faccia conoscere Lui le sue vie. Per conoscerlo, per amarlo, per possederlo.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Because Signore. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Preghiamo. O Padre, che nel tuo Figlio venuto in mezzo a noi hai dato compimento alle promesse dell'antica alleanza, donaci la grazia di una continua conversione per accogliere in un mondo che passa il Vangelo della vita che non tramonta, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica a tutti. E allora